qual è l'ultima serie TV che hai visto?
Beh, vista, l'ultimissima è stata Scam Italia, la quinta stagione. È iniziato a parlare tutti, un finimondo della Madonna, tutti che parlavano di questa Scam Italia 5. Io avevo visto le ultime quattro stagioni e mi sono detto, ma guardiamola. A dire il vero non sono una persona troppo da serie TV che apre la piattaforma XY e dice, ma sì, dai, oggi ci guardiamo una bella serie. Ma piuttosto una persona che si fa consigliare, hai visto questa serie? E allora la inizio, ma solo perché qualcuno o mi obbliga oppure mi dice oppure mi dice, ma dai, è carina, ti può piacere. Secondo me tu sei una di quelle persone tipo serie TV addicted, o sbaglio?
A me piace un sacco guardare le serie TV che siano di animazione o con le persone, cioè quindi live action. E Scam non l'ho visto ai tempi, quando ero veramente più piccola, quindi forse non avrei dovuto guardarlo, guardavo Skins UK, che comunque mi sembra, da quello che ho sentito dire di Scam, che comunque le tematiche siano simili, quindi cioè teenager o comunque giovani adulti che scoprono sessualità, droghe, robe, relazioni fra di loro, giusto?
Giulia, beh. Mattia, aspetta, non andiamo troppo avanti, sennò spoileriamo tutta la puntata. Io direi che possiamo far partire
la sigla.
Vai.
Sex Box. E siamo tornati, ciao ad Alessia, ciao Gnati e ciao alla nostra Gaia Polloni, super sessuologa di Sex Box.
Ciao a tutti.
E ciao ai nostri ragazzi Giulia e Mattia, benvenuti.
Ciao.
Siete ciao. Comodi, mi sembrate comodi.
Parecchio.
Comodissimi.
Perfetto, quello è super importante.
È l'ideale soprattutto quando si guardano le serie TV, comfort totale. Voi vi siete molto a vostro agio sul vostro sofà, as usual. E poco fa parlavate proprio di serie TV, perché oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un tema che piace a tanti, Forse dopo la pandemia il cinema non lo si frequentava più, per questo e per quello ancora di più tutti sullo streaming. Hai visto quella serie? Hai visto quell'altra? Noi ovviamente parliamo di sessualità e andremo a sfruculiare tra quelle che l'Eros lo trattano in diverse modalità e ci chiederemo soprattutto come mai hanno tutto questo appeal sull'audience. Sarà voyeurismo? Sarà voglia di imparare qualcosa, di sdoganare temi? Non so, cerchiamo di scoprirlo magari anche attraverso la nostra Gaia che ci deve illuminare già su questo.
Ma sì, come giustamente dici tu, la sessualità accende l'animo dei voyeur, quindi dei curiosi. Poi fa audience, questo va detto, ma credo che oggigiorno le serie TV siano un modo anche molto fruibile di accedere a tematiche sessuali senza dover andare a leggersi dei libri noiosi, ma neanche senza andare a ricercare la pornografia, che per alcune persone magari può risultare, cioè possono autogiudicarsi negativamente per questo. E poi penso che davvero sia stato fatto tanto progresso in termini di serie TV e oggigiorno riescano a passare un'immagine realistica della sessualità, nel bene e nel male, con corpi molto più inclusivi, di diversi colori, ma anche appunto con problematiche. La sessualità non è sempre solo divertimento, follia, passione, ma a volte ci possono essere anche problemi, difficoltà. E quindi le serie TV ti danno modo di immedesimarti, ma anche di riflettere magari su alcuni aspetti di te, metterti in discussione, mettere in discussione la propria relazione. E quindi credo siano davvero un modo potente per arrivare al pubblico.
Beh, direi di dare la parola ai ragazzi, però posso dire qualcosa di mio personale.
Dai,
mentre parlavi, allora non cito Happy Days, lo prometto. Però mentre parlavi di ricordo che quando uscì Elwood, che è questa serie americana stra iper famosa di questo gruppo di donne omosessuali, fu proprio per me una cosa pionieristica, no? Nel senso, vedere tutte queste donne, poi Gaia magari approfondiamo questa cosa, super belle, con una professione, questi intrighi, no? Mi ricordo un personaggio che faceva questa tabella, no? Lei è stata con lei, poi è stata con me, poi io sono andata con la sua fidanzata, insomma. Ecco, Elwood, da quel punto di vista, anche parlando del mondo LGBTQ+, secondo me ha dato, come dire, ha sdoganato molto dalle nostre parti questa, sì, l'orientamento sessuale proprio del mondo lesbico. Ma ragazzi, a parte che siete comodi, voi Giulia, partirei con te, magari che secondo me hai qualcosa da raccontarci.
Per me è stato veramente emblematico guardare Sex Education, ma fin dalla prima stagione, soprattutto con il personaggio di Lily. Come ne abbiamo già parlato nelle puntate scorse, io ho dei problemi appunto al pavimento pelvico che mi provocano dei dolori quando ho dei rapporti sessuali, e vedere un personaggio che aveva una problematica simile mi ha aiutata molto. Lily infatti in Sex Education fin dalla prima stagione è molto legata al sesso in sé, perché tipo ne scrive un sacco nelle sue storie con gli alieni eccetera eccetera, però non ha mai fatto sesso e vuole veramente perdere la virginità un po' così, non col primo che capita, però vuole veramente farlo e non le importa con chi, e una volta che lo fa con qualcuno che non, se non erro si chiama Octoboy o qualcosa del genere, ha dei dolori veramente forti, e parlandone con Otis gli dice: guarda, potresti soffrire di vaginismo.
Ecco Giulia, per chi sta guardando in video, c'è proprio una slide dietro di noi dove c'è appunto Lily e Ola, dove Ola dice a Lily: non sei tu, sono io, sono affetta da vaginismo, no? Quindi questa scena è proprio emblematica.
Sì, anche perché appunto quando lei comincia la relazione con Ola ha questo problema di appunto soffrire di vaginismo e non poter avere quella che è una sessualità fra virgolette normale e tipica. Lei ha questi piccoli appunto plug che deve mettere e che si vedono in slide,
sì,
e deve partire dal più piccolo, come penso che Gaia ci può confermare, è una delle terapie per chi soffre di vaginismo, quindi partire dal più piccolo, chiaramente lubrificando e così via, perché può essere una cosa sia psicologica che psicofisica, che appunto per Lily viene dimostrato che è molto legato al lasciarsi andare, perché poi appunto in una delle scene penso più belle di tutto Sex Education ci sono, quando lei e Ola finalmente riescono ad avere una specie di primo rapporto, che se non erro o è petting o è tipo masturbazione,
sì,
insieme,
masturbazione.
Lei da lì in avanti riesce veramente a lasciarsi andare, quindi c'è anche tutta la componente dell'essere mega ansiosi, forse anche per la prima volta con qualcuno che effettivamente ami, perché prima lei era tipo: non mi interessa con chi lo faccio, basta che lo faccio, voglio sperimentarlo.
E infatti anche proprio nella slide c'è proprio scritto: tu sai perché ti è venuto? Forse perché mi metto addosso troppa pressione, quindi torniamo lì.
Ecco, Giulia diceva forse ci sono delle tematiche psicologiche dietro il vaginismo, magari anche meccaniche o fisiologiche, anche qui abbiamo bisogno di Gaia.
Ma devo dire che i nostri ragazzi sono diventati bravissimi,
esperti.
Giulia non fa una piega. No, però chiariamo giustamente per qualcuno che magari non è così pratico che cos'è il vaginismo. Per vaginismo si intende una chiusura involontaria ai muscoli dell'introito vaginale. Quindi i muscoli si chiudono involontariamente rendendo la penetrazione impossibile. Nei casi più gravi si chiudono anche solo al pensiero di poter essere penetrata. Vediamo per esempio dal ginecologo le donne che ai tentativi di inserire un dito in vagina indietreggiano sul lettino e serrano anche le gambe. Come diceva giustamente Giulia, l'approccio ideale per trattare il vaginismo è multidisciplinare e multimodale. Che cosa intendo dire? Che anzitutto abbiamo bisogno di una diagnosi di un bravo ginecologo che si occupi di questo tipo di disturbi, e abbiamo bisogno di escludere eventuali altre cause sottostanti e poi si deciderà se trattare con dei farmaci, raramente se c'è soltanto il vaginismo, per esempio se inviare ad un'ostetrica o un fisioterapista per la riabilitazione del pavimento pelvico, ma più tipicamente la terapia prevede come dire, un trattamento psicosessuale, quindi con uno psicoterapeuta sessuologo che integrerà l'utilizzo di mansioni sessuali come quelle che abbiamo visto, quindi l'utilizzo di dildo di dimensioni crescenti e il colloquio psicoterapeutico nel quale si andrà a elaborare anche tutte le cause sottostanti, perché non andiamo a cercare di eliminare un sintomo senza prima capire perché c'è quel sintomo, perché quel sintomo potrebbe anche essere protettivo rispetto a qualcosa di molto profondo, per esempio un trauma.
Qui c'è anche un po' il cane che si morde la coda, perché Lily dice che è una causa, ma poi magari probabilmente questa sua eccessiva ansia è anche una, insomma,
diventa
un muro,
una
concausa, e non riesce proprio a trovare la quadra. È un tema che ripercorre continuamente. Insomma, Poi Sex Ed è il nostro preferito, lo sì, diciamo, chi conosce Sexbox sa che Sex Education, certo, proprio noi siamo addicted totali.
No, comunque è già un esempio di una serie che tratta una tematica, porta una difficoltà sessuale.
Ecco, questo per dire che oltre a tematiche psicologiche, emotive, ci sono anche situazioni cliniche, ci sono anche scardinamenti di comportamenti, abbattimenti di tabù, e qui abbiamo un'invasione.
Permesso!
Qui c'è gente molto stravagante, sì, che si presenta così.
Vabbè, quantomeno ti sei tolto le scarpe, Jacopo?
Fa come fossi a casa proprio, eh?
Grazie, di che si parla oggi?
Calla.
Serie TV, Jacopo.
Parliamo di serie TV e sesso.
Bello, le serie non le ho viste. Sesso forse un pochino sì.
Cioè in ritardo e impreparato, proprio bocciatissimo oggi, Jacopo.
Non è da lui, tra l'altro.
No, è vero, infatti lui è sempre quello preciso.
Che si dice?
Ma quindi serie, Jacopo, facciamolo così, sei proprio... Serie? No.
No, sono a zero, sono a fa lezione oggi, me le insegnate tutte.
Beh, sarà interessante, no, coinvolgere anche Jacopo oggi, che magari è un po' a secco di serie.
Ecco, allora dovete illuminarlo e magari suggerirne qualcuna, eh?
Magari qualcuno ha da suggerire qualcuna. Ah, Giulia, vai.
Riprendendo il discorso di Lily, che appunto lei fa la prima volta un po' così per farla, perché deve farla, a me viene da parlare di Bridgerton.
Oh, Jacopo, questa è tua, Bridgerton devi troppo vederla, scusa.
Questo perché in Bridgerton, sia nella prima stagione con Daphne e il Duca, che nella seconda con Anthony e Kate, mi sembra, tipo quando hanno la prima volta, è questa cosa spettacolare, che è bella da vedere, eh? Cioè è molto il female gaze, quindi lo sguardo da donna, lei coinvoltissima e così via, però tipo lei che viene subito, stessa cosa è successo in House of Dragons, che è la nuova serie di Game of Thrones, in cui Rhaenyra, mi sembra si chiami così, la protagonista femminile, anche lei è la prima volta con uno dei suoi cavalieri e oh mio Dio, cioè viene subito, è mega presa, e io sono tipo... Ma
come nella vita proprio,
è stata di uguale,
come nella vita.
Io vorrei la percentuale di donne che raggiunge l'orgasmo la prima volta, per me meno dell'1%, però scriveteci.
Ma anche secondo me, nel senso, appunto come dicevo, solo per me è stata traumatica, perché vederle così mi sembra di essere stata, non so, una povera sfigata che ha avuto complicazioni, ma poi chiedendo anche in realtà alla gente che mi sta intorno, la prima volta è sempre un po' soprattutto imbarazzante, perché sei mega in imbarazzo con il tuo corpo e quello magari di quello dell'altro. Però, cioè, io non ho assolutamente raggiunto l'orgasmo la prima volta. Voi maschietti magari sì, cioè, penso sia un po' diverso.
Ma la prima volta mi è stata interessante, vorrei sapere se c'è una serie che ne parla di questo tipo di prime volte.
La prima volta maschile c'è in realtà in Sex Education, appunto, che poverino Otis, lui, cioè, ha dei problemi veramente forti con la sessualità, forse anche a causa un po' del trauma dei genitori che si sono, cioè, che hanno divorziato, la mamma che è appunto una sessuologa e così via, però tratta della prima volta del maschio, però appunto a noi Sex Ed piace tantissimo, però penso che in generale non venga trattata più di così tanto.
Beh, in Otis poi c'è da dire che ad inizio anno scolastico, puntualmente tormentato dal fatto che tutti l'abbiano fatto tranne lui, ancora non riesce a togliersi questa spada di Damocle sulla testa.
Allora è abbastanza simile alla mia di prima volta, è il caso in cui la ragazza è pure più esperta, quindi ti fa vedere come si fa e sei te il pollo della situazione.
Preciso, proprio Otis, esattamente.
Allora
quello.
Devo guardarla questa serie, come si chiama?
Sex Education.
Prendi nota.
Tornando a Bridgerton, interessante, oltre insomma al fatto che sia molto romanzata la prima volta, è interessante andare anche a capire come Daphne, che è la protagonista, fondamentalmente non conosce l'ABC della sua fisiologia, quindi c'è anche questa cosa da sfatare, insomma, nella narrazione che abbiamo a livello cinematografico. Possibile che una persona che non conosce se stessa e neanche l'altro e non sa neanche come rimanere incinta riesca addirittura, insomma, a provare l'acme del piacere, quindi insomma,
diciamo, altamente improbabile. Tra
l'altro
la fiction
che non aiuta un po'.
No, lo stesso errore l'hanno fatto anche con 50 sfumature di grigio, che non è una serie, però ha causato parecchi complessi, perché le pazienti che sono anche venute da me, insomma, chiedendomi ma com'è possibile che io non ci riesco e lei ci è riuscita fin dalla prima volta rispetto a questo orgasmo coitale, e poi davvero, insomma, è un messaggio un po' diseducativo, ecco.
Certo, anzi di solito chi non l'ha ancora fatto avrebbe bisogno di un po' di coraggio e quindi vedere forse scene più legate al senso di inadeguatezza che invece accompagna quell'esperienza, un po' come Otis invece, ecco, infatti, forse la rappresentazione che abbiamo in Sex Ed con Otis è più fedele.
Ma sì, l'imbarazzo, l'inadeguatezza, la paura del giudizio dell'altro, la paura della defiance, la paura del dolore, del fastidio, insomma. Queste poi sono le tematiche che riguardano la prima volta.
A proposito di imbarazzo, ci sono serie che invece parlano, è di nuovo una problematica maschile, però dell'imbarazzo del proprio pene, ma non solo delle dimensioni, anche di parlarne, delle proprie prestazioni in generale.
Mattia, secondo me sul pezzo.
Ah sì! Sì, ce n'è una che nelle scorse settimane ha fatto abbastanza clamore, è ritornata alla carica dopo un po' di tempo, che è Scam Italia, che con la quinta stagione si scosta un po' dalle altre, dove forse il tema della sessualità è stato un po' tralasciato, e si focalizza su un tema importante, ma non troppo sentito comunque, che è quello della micropenia. E in questa stagione appunto si analizza la figura di Elia, che è un ragazzo adolescente da poco maggiorenne che soffre di micropenia, in questo caso dalla parte del padre, cioè è una questione genetica, che è una persona che oltre ai suoi problemi, quindi oltre al fatto di aver bocciato comunque la maturità, la madre che è morta, il padre che è assente, quindi una persona con tutti i propri problemi del caso, ci si mette anche la micropenia e quindi anche il senso di inadeguatezza rispetto alla società. Ha provato di tutto, perché il mercato oggigiorno offre moltissimi prodotti che dicono di migliorare questo genere di condizioni, pomate, di tutto, di più, chi più ne ha più ne metta, ma chiaramente questo non funziona. E non per dare spoiler, ma alla fine Elia troverà l'aiuto di una persona, che in questo caso è proprio uno psicoterapeuta, un sessuologo, che gli dirà in qualche modo come risolvere questa sua paura, perché ovviamente quando si soffre di micropenia si possono fare sì degli interventi chirurgici, ma che vanno un po' a mettere una toppa sul buco, non è niente che risolve alla radice il problema. Quindi l'unico modo per avere self-confidence e vivere liberamente la propria sessualità con questa condizione è quello di accettarsi tramite un percorso comunque di psicoterapia con un sessuologo.
E noi ce l'abbiamo la sessuologa.
No, però io volevo dire un'altra laurea ad honorem, perché sì.
Sanno tutto e sanno
veramente
tutto davvero.
Siete bravissimi.
La micropenia noi l'abbiamo già citata in una puntata sulle dimensioni, perché insomma abbiamo approfondito anche questo tema, però vale sempre la pena ricordare un po' di che cosa si tratti, almeno sul piano clinico, e che implicazioni anche sul piano emotivo e sessuale possa avere.
Allora, diciamo che sono state date definizioni diverse di micropenia, ma una delle più vecchie e ancora oggi più utilizzata dà un cutoff di 7 cm, quindi intendiamo un pene minore con una lunghezza in erezione minore di 7 cm con invece uno scroto di dimensioni nella norma. Come giustamente diceva lui, in termini di trattamento medico non c'è assolutamente niente, chirurgico c'è un intervento, ma assolutamente solo per casi estremi in cui davvero c'è una micropenia importante, ma che non solo impedisce la penetrazione, ma insomma anche la minzione, perché poi può causare diverse difficoltà anche a seconda della corporatura, di quanto grasso, sovrapubico, insomma c'è. E come diceva giustamente Mattia, il trattamento è soprattutto di tipo psicoterapico, perché bisogna portare l'individuo ad accettare questa condizione, migliorare il rapporto con il proprio corpo, ma anche sentire, ritrovare quella spinta, diciamo, di non abbandonare la sessualità e provare a trovare, magari con una compagna o un compagno stabile e complice e cooperativo, trovare altri modi di vivere la sessualità qualora la penetrazione non fosse possibile. Ecco, anche altre modalità, perché come giustamente poi si dice nella serie, le ragazze ricordano Adelia, che alla fine, insomma, alle donne più della penetrazione interessa magari un uomo che sia in grado di praticare bene la masturbazione e il sesso orale, no? Che è stato...
Le dita, la lingua, loro l'accolgono tantissimo, una scena molto bella.
Sì, quella scena epica, tra l'altro appunto Scam 5 è proprio anche è un inno all'amicizia, alla condivisione, al condividere anche questi stati di vulnerabilità, quindi questo è proprio molto anche veritiero, no? Nel senso, può essere autentico rispetto ad altre serie patinate dove magari manca un po' questa cosa.
No, a me è piaciuta molto, ecco, questa serie mi è piaciuto che abbia trattato questo tema. Questa condizione, lo ricordiamo, è rara, però invece ci sono tante persone che magari non hanno una micropenia ma hanno un pene leggermente sotto la norma e che però hanno un complesso importantissimo, hanno magari anche la cosiddetta sindrome da spogliatoio, di cui abbiamo parlato in altre puntate, e che quindi davvero hanno bisogno di un supporto psicosessuale.
Ed emerge anche il tema importantissimo a livello sociale del dick shaming, qui, perché Elia effettivamente viene anche sbeffeggiato a scuola per questa cosa, quindi il supporto delle amiche e degli amici sarà fondamentale.
Ma correggetemi se sbaglio, un sacco di ragazzi che, appunto, come diceva Gaia, in realtà la micropenia è molto rara, ma io trovo che la maggior parte dei ragazzi, correggetemi voi se sbaglio, si faccia effettivamente problemi sulle proprie dimensioni. Cioè, cosa ti nascondi? Cioè, nel senso, tanto qui ormai di cose ne abbiamo parlate, nel senso.
Sì, è vero, cioè, sia una parte di conflitto che penso possa confermare, ti viene in confronto agli altri, ma contemporaneamente... A chi più, a chi meno, io penso, nel mio caso forse di più, è anche con se stessi. Quindi non è solo una questione di è abbastanza grande nei confronti degli altri, abbastanza prestante, ma è una questione che coinvolge. Parte dal pistolino, insomma, dal pisello, per arrivare a tutto quanto, a mettere in dubbio tutta quanta la tua fiducia. Quindi è importante, devo dire che si può anche confrontarsi con amici e con partner tranquillamente, penso, della questione, che aiuti molto a esorcizzarlo e che, proprio per il fatto di essere una cosa personale, spesso diventa un mondo interiore, un problema interiore molto più grande di quanto non sia poi nella realtà se lo si affronta.
Beh, io prima ho alzato le mani così, non in senso di dissociamento da questa cosa, ma perché anche io effettivamente sono una persona che non si fa non pochi problemi su questa tematica, ma in generale ha autostima su me stesso. Nonostante anche confrontandosi con partner, magari anche come hai appena detto te, si riceva una risposta anche abbastanza positiva, quindi nel senso che non c'è nulla di cui preoccuparsi, che va bene, nel senso, in spogliatoio capita effettivamente quando ci si trova in una situazione di confronto con non un partner, non una persona che magari conosci bene, che ami, eccetera eccetera, ma anche con persone con cui semplicemente condividi lo spogliatoio, c'è un senso quasi di inferiorità. Certi uomini provano un senso di inferiorità rispetto ai coetanei, ecco.
Quante riflessioni. Qui forse il porno possiamo dire che ha fatto un tantino qualche danno, perché magari molto spesso questa sottostima, no, delle proprie dimensioni dipende più da quella rappresentazione che non da dati di realtà, per cui è molto bello il fatto che per esempio anche Mattia ammetta, no, di avere anche lui avuto ogni tanto questa sensazione. Quindi probabilmente lo step ideale è già proprio semplicemente condividere questa vulnerabilità e farsi poi accogliere, anche perché è qualcosa di molto diffuso e probabilmente non necessario, va solo un attimo smitizzata questa cosa.
Sai, io volterei pagina, perché a proposito di sentirsi meno soli, identificarsi in una serie, io prima all'inizio ho citato Hellworld, che è questa serie degli anni fine 90, primi 2000, e a proposito di serie TV e tutto quello che è legato al mondo LGBTQ+, oggi, mai come oggi, sono tantissime serie che trattano il tema, no? Io non so se qualcuno di voi ha una serie del cuore in relazione a questo tema e che vuole condividere qualcosa. Giulia?
Io ho amato veramente tanto Heartstopper, perché viene tipo da un comic, in realtà è nato come comic, e se non erro adesso è anche free, completamente gratis online da leggere, in cui appunto si vede questo ragazzo gay, omosessuale, che ha problemi perché si ritrova in un, come si dice, in una società che è veramente tanto, cioè è a scuola, lo si vede per lo più nel campo scolastico, insomma, nella sua vita della scuola, che in realtà appunto per i giovani è la maggior parte della loro vita, e di come lui si ritrova in questo posto che è piuttosto macista e anche un po' discriminatorio nei suoi confronti, ma non solo nei suoi confronti, ma di tutti i suoi amici, perché appunto bene o male c'è appunto altri amici omosessuali, lesbiche e così via, e anche quindi transgender, non binary, si vede un po' di tutto in questa serie, è molto inclusiva. E dall'altra parte della medaglia c'è appunto questo personaggio, che con cui poi alla fine sono loro la coppia della serie, che invece appunto lui deve venire a patti in questo appunto mondo piuttosto macista, che di essere forse bisessuale, cioè forse a me piacciono entrambi. E secondo me Heartstopper fa un buon lavoro, nel senso che è uno dei cardini, appunto, proprio l'omosessualità e loro che vengono a termini con la gente che gli sta attorno. Però tante altre serie, a me viene in mente anche per esempio Lucifer, hanno personaggi che fanno parte di un mondo LGBT plus, appunto, e lo rendono appunto come se fosse la cosa più normale dell'universo, tanto che appunto possiamo dire che comunque nella società forse qualche passo in più l'abbiamo fatto anche grazie al materiale mediatico che consumiamo, e ne sono piuttosto contenta.
Ecco, quindi secondo voi, insomma, un tassello in più nella nostra anche un po' evoluzione, nella visione, no, di insieme, sul piano dei diritti, sul piano delle identità, le serie TV danno un contributo molto importante, questa è la vostra impressione?
Sì, sì, anche secondo me son d'accordo con lei. In un certo senso la fruizione di determinati contenuti che diventano man mano sempre più inclusivi possono aver condizionato l'opinione delle persone verso determinate categorie di persone, come magari il pensiero che le persone hanno di persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, ma anche altre categorie di persone. Non so se tu avevi qualcosa da aggiungere.
Ho paura che però ne fruiscano principalmente persone che o fanno già parte di determinati gruppi o che comunque sono sostenitori di questi gruppi. Quindi non so se in quale parte ci sia stata una crescita nel numero, nell'ampiezza di ascolti.
Ma infatti io ho citato sia Heartstopper, che comunque immagino che la maggior parte della gente che ne fruisca sia gente o che fa parte del mondo LGBTQ Q+, o comunque simpatizzanti e ally, quindi gente che pro queste cose. Ma poi ho citato anche Lucifer, e ce ne sono tantissime di serie come Lucifer in cui ci sono personaggi o gay o lesbiche o transgender. Orange is the New Black, per esempio, ha dentro un personaggio transgender e si vede tanto i problemi che questo personaggio ha. Per esempio, mi ricordo questa scena che è lei appunto che in prigione cominciano ad avere dei problemi, le trattano veramente male perché è una prigione femminile, e tipo cominciano a tagliare tutti i loro fondi dall'esterno, e a lei cominciano a tagliare per esempio le dosi che ha per la terapia ormonale. Cioè c'è tante serie il cui fulcro alla fine non è quello, perché Orange is the New Black lei non è assolutamente una delle protagoniste, è uno dei personaggi principali, ma le protagoniste sono altre due persone. Ma anche per esempio in Lucifer è uno dei demoni che poi appunto si sposa anche con una donna, perché vabbè, a parte che è un demone, però comunque sarebbero due donne, cioè noi le vediamo come due donne. E tante serie che non hanno come fulcro le tematiche LGBTQ+, eccetera eccetera, prendono e rendono, ma in modo super naturale, per niente forzato, prendono queste persone che alla fine, cioè esistiamo, nel senso non è che siamo dei mostri e ci siamo nel mondo di tutti i giorni, e le inseriscono nella loro narratività, nel loro storytelling, in modo super naturale, per niente forzato. Ed è quello che secondo me, oltre alle serie appunto che si focalizzano, come hanno detto, di Elworld, eccetera eccetera, secondo me è anche serie tipo Lucifer che aiutano veramente tanto, quando diventa naturale.
Ecco, rispetto a quello che ha detto Jacopo, infatti, volevo dire due cose. Una è più o meno quella che ha detto Giulia, no? Ma pensiamo anche soltanto a Sex Education, anche lì c'è una storia omosessuale, quindi in realtà può aprire la mente a qualsiasi persona, anche non per forza del mondo LGBT, ma anche rispetto a persone con un orientamento di tipo non eterosessuale o comunque questioning, cioè che se lo stanno ancora chiedendo, in realtà accedere a una serie del genere può essere molto importante e fungere anche da ispirazione. Per esempio, un mio paziente mi ha portato Heartstopper in terapia rispetto, e abbiamo da lì sviscerato il tema del coming out, quindi ci si può comunque identificare.
Madonna, quante cose vorremmo dire, perché di serie ce n'è tantissime, il nostro tempo poi stringe, perché le rappresentazioni sono tante, noi abbiamo buttato giù un po' di idee, c'erano anche questo Sex Life, che invece insomma non è un teen drama, perché alla fine il protagonista è la milfona di turno con la storia insomma dell'ex che ritorna, lei che scrive un diario su questo tema, suo marito che scopre questo diario e c'ha questo confronto, quest'ansia da prestazione perché non ci arriva a fare delle performance così come sua moglie racconta del suo ex. Io mi ero segnata però una domanda, la devo fare a Gaia, perché in questa serie una cosa che mi ha incuriosito è questa tecnica, si chiama tecnica dell'allineamento coitale, che appunto la protagonista Billy, che tra l'altro era anche protagonista in Hellworld,
quella brutta Carmen, brutta proprio bruttissima Carmen,
sì, lei questa tecnica qua, insomma, lei col suo ex arriva alle stelle e suo marito che cerca di replicarla invece non gliela fa. Cos'è?
Ma è fiction? O
no, no, esiste veramente. Oh, è stata pensata, anche, credo, negli anni Ottanta, non è molto conosciuta, ed è stata pensata proprio per aiutare quelle donne che avevano difficoltà a raggiungere l'orgasmo durante il coito. E fondamentalmente è una variante della posizione del missionario, quindi la donna sta sotto e l'uomo sta sopra. La donna, vediamo se riesco a spiegare, sta sotto con le ginocchia piegate a 45 gradi e appoggia le caviglie su quel patch di lui.
Volete provare? No, non me la sentite.
Se volete. Quindi invece lui la penetra da sopra, ma sta più in alto rispetto alla posizione classica del missionario e si aggrappa, diciamo, alle spalle di lei per non scivolare all'indietro. Quindi rimanendo più in alto c'è una maggiore pressione sul pube, ma l'aspetto più importante è la sincronizzazione dei movimenti coitali, nello specifico quando l'uomo spinge verso il basso, la donna spinge col pube verso l'alto. E in questo modo si crea sia una frizione che una pressione sul clitoride che sfrega, diciamo, sulla base del pene.
Ma devi far parte del Cirque du Soleil?
No, sembra più difficile a spiegarla che a farsi.
Cioè magari uno la fa, anzi due, insomma, la mettono in pratica e non sanno che sia quella, non sanno
esatto.
Che sia...
Ok. Penso sia possibile. Però nello specifico il marito partiva male, diciamo, fin dall'inizio, ecco, perché comunque aveva questo fantasma dell'ex, in parte idealizzato e quindi... svantaggiato, come dire, non sarò mai bravo come lui.
Per tornare anche sul tema del confronto del pene, mi sembra che ci sia anche questa tematica, perché ovviamente l'ex ce le aveva tutte, era buono, ricco, esatto. Lo faceva bene, insomma, un ex meglio non gli poteva capitare, ecco. Ragazzi, beh, andiamo avanti anche fuori onda noi, spin-off. Perché secondo me dobbiamo scambiarci un sacco di idee su tutte queste serie, perché si è capito che le serie, oltre che intrattenerci, farci compagnia, ci incuriosiscono, ci aprono un po' la visione del mondo, della realtà, ci fanno identificare, immedesimare coi personaggi, ci fanno anche un po' crescere da questo punto di vista, ci incuriosiscono. E, insomma, andiamo a sfruculiarne ancora altre, che magari tra qualche altra puntata ci addentriamo in altri titoli. Ce ne avevamo tanti sotto mano.
Tantissimi.
Infatti,
una lista
io
infinita.
Propongo una seconda puntata in pigiama, tutti in pigiama.
Ah, bello! Però sì. Dobbiamo aprire il letto lì.
Però portiamo anche quello. Tipo i popcorn, la cioccolata calda, il marshmallow, tutte quelle robe che vanno durante tipo le movie nights.
Ok, dai, una puntata super comfort. E allora a questo punto, ragazzi, ci ritroviamo alla prossima. E noi, insomma, fuori onda, ancora qualche consiglio. Sì. Un abbraccio a tutti voi.
Ciao.
Ciao Gaia, ciao Nati.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.